Truck Drive.
Un programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Eccoci qua di lunedì a parlare di città, di urbanistica, di architettura, del vivere bene in città. E stasera si parla di cultura in città e come la cultura può cambiare il segno anche fisico della città. Con alcuni ospiti, posso dire uomini della cultura, a partire da Gianluca Floris, che è artista, operatore culturale e spesso anche
conduttore,
thank you, che non mi veniva, di programmi radio. Siamo con il professore di lettere comparata Mauro Paolo dell'Università di Cagliari e penso che le sue parole più che ogni altro spiegherà perché l'ho invitato, perché è un grande osservatore della città e della cultura attraverso la letteratura, con Fabrizio Frongia, presidente del Consorzio Camus e l'associazione Imago Mundi. Vi do il benvenuto collettivo, buonasera a tutti.
Buonasera a te.
Buonasera.
Gianluca?
Buonasera.
Allora, inizio proprio con Mauro Paolo, perché ci siamo incontrati qualche giorno fa a un seminario tenuto alla Facoltà di Architettura e Ingegneria, in cui si teneva una discussione con due grandi urbanisti sulla prospettiva del Cagliari capitale della capitale della cultura 2019. Per sommi capi, ci puoi sintetizzare che cosa si è detto, che conclusioni si sono raggiunti e soprattutto da questi osservatori esterni eccellenti? Mauro.
Mi fa molto piacere che partiamo, ecco, mi dai un ottimo scivolo. Secchi e Viganò, che sono due grossi nomi dell'urbanistica italiana, hanno proposto una lettura della città che va contro quello che è il senso comune, cioè noi si pensa alla città come un centro, una periferia, e loro in un certo senso hanno ribaldato questo rapporto, cioè sulla base di una serie di sperimentazioni che hanno effettuato, loro pensano a una città diffusa, una città che segue, fra l'altro, alcune suggestioni che troviamo in un libro che sta furoreggiando negli Stati Uniti. Si intitola The Metropolitan Revolution.
La rivoluzione metropolitana.
E in sostanza, mi è capitato di leggerlo, analizza tutta una serie di casi in cui una serie di problemi che riguardano la città americana, ma diciamo la città in generale, vengono risolti su base locale. Cioè soluzioni locali che si candidano a essere poi adottate a livello nazionale. Una sorta di città, diciamo, bric-a-brac, una città che si può rifare, che si può modulare in base a delle analisi che sono appunto locali. Questo, diciamo, il punto di contatto fra quello che è stato detto l'altra sera e direi potrebbe essere il punto di partenza per questa nostra chiacchierata.
Quindi la cultura diffusa in una città diffusa, quindi non la concentrazione della cultura in alcuni luoghi di eccellenza, ma la cultura un po' ovunque. Questo è il senso?
Ma il senso è sostanzialmente plurale, cioè evidentemente si parla non di cultura ma di culture, ed è un tentativo molto complesso, delicato, ma assolutamente inevitabile, di far convivere delle concezioni o delle visioni diverse sullo stesso luogo, dove il luogo si espande, ripeto, fino a occupare il territorio. E qui tornano naturalmente di attualità tutta una serie di discorsi di questi ultimi anni sulla Grande Cagliari, una Cagliari che si candida a essere sì capitale della cultura europea, ma allo stesso tempo a take the lead, prendere la guida di una serie di istanze che non sono soltanto cagliaritane, ma diciamo che sono sarde.
Ma attraverso un molti slogan in questi anni ne abbiamo visto di Cagliari capitale di Mediterraneo, del turismo, eccetera. Quindi forse questa la cultura è la volta buona. Il sito di Cagliari Capitale della Cultura 2019 pone questa domanda che apro un po' a tutti, a partire da Gianluca Floris: come potrà essere Cagliari nel 2019?
Allora, sicuramente questa opportunità molto importante potrà, al di là del fatto che si vada o non si vada a vincere questa piccola competizione, è così tanto importante, sicuramente è fondamentale per creare una struttura, una rete, una impalcatura sulle quali poter innestare le politiche culturali successive e future. Quindi direi che è quasi più importante, a mio avviso, il percorso piuttosto che la vittoria tout court, anche perché la vittoria in sé non porta moltissimi denari, porterà mi pare 1,5 milioni di fondi, una cosa del genere, che va molto bene, però sarebbe inutile senza una struttura e un'impalcatura che lo tiene. Io invece tengo molto all'aspetto organizzativo e qualitativo della politica culturale, perché secondo me il compito delle future amministrazioni regionali e cittadine sarà sicuramente non quello di scegliere chi o chi no, ma sicuramente quello di come costruire una rete all'interno della quale tutti possono trovare il proprio spazio. Questo è quello che penso.
E parlo con un operatore culturale che è attivo da tanti anni sul campo culturale. Questo sta avvenendo, questa opportunità di Cagliari Capitale della Cultura sta costruendo nel concreto questa rete di luoghi, di persone, anche di offerte e idee di qualità. Cosa sta succedendo, Fabrizio? E poi racconti anche il coinvolgimento dei vostri delle tue associazioni diverse all'interno di questo, diciamo, compagine.
Beh, intanto è iniziato un percorso di partecipazione nuovo, o meglio rinnovato, perché negli anni, soprattutto negli ultimi 10 anni, i percorsi di partecipazione ne sono stati attivati di vario tipo e a diversi livelli, sia regionale che provinciale e in questo caso comunale. Ed è un'occasione nuova, cioè quello che sottolineerei, come diceva giustamente prima Gianluca, è un'occasione nuova di partecipazione ed è più importante il processo che si sta attivando di nuovo piuttosto che l'esito finale della competizione, anche perché io credo che il nuovo premier Renzi terrà fede un po' a quello che già Letta aveva ipotizzato, ovvero a livello comunitario c'è questo premio che non necessariamente innesca un meccanismo che poi ti dà anche quel 1,5 milioni di euro di cui parlava Gianluca, cioè vincere la competizione non necessariamente ti accredita anche il passaggio successivo, che è quello del pocket money che ti dà l'Europa per... Ma quello che è stato dichiarato da Letta qualche mese prima di passare la palla a Renzi è stato il fatto che a livello nazionale si sta pensando di attivare un altro meccanismo di premio per le città candidate, che verranno tutte premiate. Quindi essere nella rosa dei sei, anche se non si diventa la città che a livello europeo prende lo scettro di capitale della cultura nel 2019, in ogni caso da oggi, cioè dal 2014 al 2019, ci sarà una competizione virtuosa tra queste città che almeno a livello nazionale saranno capitali della cultura per l'Italia.
E quindi e Cagliari c'è.
E Cagliari c'è. E questo è importante di per sé.
E quindi questo percorso di partecipazione come si sta concretizzando e materializzando in questo momento e come potrà rafforzarsi, svilupparsi, consolidarsi?
Diciamo che allo stato attuale è partito un laboratorio che si tiene settimanalmente, coordinato da un gruppo di professori universitari e loro collaboratori, attraverso i quali si sta ricominciando si sta riprovando a ritessere quelle relazioni e quei reticoli che già in sede di progettazione partecipata europea, ma soprattutto regionale, si era fatta già ai tempi di Soru Presidente. Il percorso anche nostro di Laboratorio 5 è stato uno dei momenti per fare in modo che questo reticolo non si perdesse e anzi desse poi vita a quello che è stato la serie di progetti che nella manifestazione di interesse del Comune di Cagliari, che ha in qualche misura aperto a tutti la possibilità di suggerire quale destinazione d'uso dare agli spazi comunali, tutti quei momenti sono stati momenti in cui gli operatori comunali e anche dell'area vasta in realtà dell'Interland di Cagliari hanno potuto confrontarsi intanto tra loro con le istituzioni e con il Comune di Cagliari per cercare di ipotizzare degli scenari nuovi. Quale esito poi si avrà di tutto questo lavoro? Onestamente adesso è troppo presto per dirlo, però la cosa importante è che intanto il percorso c'è. Non si è interrotto e sta continuando ad andare abbastanza speditamente. Sono stati fatti i primi incontri, si tengono il sabato mattina, i prossimi saranno sabato prossimo e così via. E anche qui è un po' la coscienza e l'intelligenza collettiva che si costruisce, quello che è veramente il processo importante che si sta facendo.
Ma questi incontri sono incontri aperti, può venire chiunque, sono a porte chiuse, porte aperte, come si svolgono, dove si svolgono?
Dunque, erano aperti a tutti, nel senso che c'è stata una selezione a monte di tutti coloro che volevano aderire, e l'unica regola era: se aderisci, non aderisci a un incontro ma all'interno percorso. Per cui diciamo che l'impegno che è stato richiesto è stato un impegno, diciamo così, di partecipare a tutto il processo. Chi ha aderito all'inizio è ancora all'interno di quelle sale, di quei momenti. E diciamo che una volta che questa prima fase si concluderà, e dovrebbe essere nell'ambito del mese di marzo, se ne aprirà una successiva di confronto ulteriore con quelli che non hanno fatto il percorso ma che comunque potranno essere sicuramente coinvolti nella fase successiva.
Pausa musicale.
Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank. Some people down the way that's thirsty, let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink and fill your water tank. Liquid spirit. Liquid spirit.
Liquid spirit di Gregory Porter. Vorrei iniziare questo giro con Mauro Pala e chiedere come vede e come concepisce il rapporto cultura-città, questo connubio, Mauro, e poi insomma di tuoi studi anche come si palesa in altri luoghi, in altri paesi, altre situazioni.
Ma naturalmente a questa domanda cioè richiede un paio di ore per rispondere.
Vabbè, tu...
posso dire in estrema sintesi che è sempre più frequente il ricorso alla cultura, anzi alle culture, insisto sul plurale, per una riqualificazione cittadina o riqualificazione urbana. Cioè, io ho avuto un esempio l'anno scorso, perché mi è capitato di visitare Bristol, Liverpool, Manchester, che sono caratterizzate praticamente da una serie di operazioni molto complesse che le hanno trasformate rispetto a quello che erano gli anni Ottanta, cioè siti post-industriali che si sono riqualificati sulla cultura. E le scelte fatte dalle amministrazioni cittadine hanno avuto poi un riscontro anche a livello nazionale. Il caso più eclatante è quello di Manchester. Manchester, a quanto pare ormai certo, diventerà la base nazionale della BBC. A seguito di una riqualificazione del centro che non lo ha radicalmente modificato, ma lo ha valorizzato nella sua varietà. Idem per Liverpool o per Bristol, cioè quello che era praticamente l'insieme delle banchine nel caso di Bristol è diventato la base del Beatles Center. Ci sono una serie di musei, c'è praticamente uno sforzo di riqualificare la città in base al suo passato e proiettarla anche rispetto al passato remoto, cioè c'è un museo di importanza internazionale sullo schiavismo. Tutte queste caratteristiche praticamente fanno di Liverpool un nuovo polo d'attrazione sia per il turismo internazionale che per il turismo interno. Quindi una conseguenza della cultura è la riconoscibilità della città.
Quindi una riqualificazione diffusa e non attraverso la grandissima opera che molte città americane si sono rivelate fallimentare e dispendiose e anche difficile di gestire. Parlo dell'effetto Bilbao, tanto per dire, quindi che conosciamo tutto. Bilbao ha avuto una fortuna di avere questo museo che, di quanto ho capito, se n'è andata via dall'Italia, perché era naturale fondare il Guggenheim vicino a Venezia, però per motivi probabilmente legati alla burocrazia italiana ha deciso, e Bilbao è stato bravo ad attrarlo, però all'interno di un grande progetto di riqualificazione. E poi Bilbao c'ha un bacino, diciamo, di utenti che arrivano decine di milioni di persone a 2-3 ore di treno. Però ho capito io nelle mie osservazioni che la tendenza, anche perché alcuni di questi interventi meno pensati in giro soprattutto per gli Stati Uniti stanno rovinando le casse delle città, quindi una riqualificazione forse più microchirurgico piuttosto che l'intervento invasivo, così?
Ma la grande sfida è una sfida di tipo economico, cioè in Inghilterra molti l'hanno posta in termini olimpici. Che significa? Cioè c'è stato un grande dibattito negli anni che hanno preceduto l'inaugurazione delle Olimpiadi per riuscire a produrre qualche cosa che fosse comunque, se non pari, comunque comparabile a Pechino con un decimo del budget. Cioè questa formula attualmente è, diciamo, la sfida di chi fa operazioni di riqualificazione urbana.
Ma non solo, con la programmazione dell'obsolescenza del villaggio olimpico e la sua integrazione all'interno della vita e del tessuto urbano. Gianluca, volevi aggiungere?
Io volevo portare due esperienze che conosco piuttosto bene, una in Cina, nella città di Ningbo, che sta un'ora da Shanghai. Si sta costruendo una città ex novo, come usano fare spesso i cinesi ultimamente, però è una città diciamo del lusso, è una città, è un polo residenziale, costruiscono una baia con acqua pulita, cosa che lì non c'è, un miliardo e mezzo di investimenti di dollari, una cosa seria, però lì dove i soldi ci sono si è pensato di dare una personalità a un luogo che non ce l'ha attraverso la cultura, cioè stanno costruendo dei teatri, stanno costruendo dei sistemi attrattivi per artisti di tutto il mondo, perché anche nella progettazione di una nuova identità in realtà la cultura appare come focalizzante per dare una caratteristica. Parimenti, le operazioni che abbiamo visto delle città e dei degli Emirati Arabi Uniti, che si stanno cercando di riqualificare. Da un lato riqualificano diventando, pensiamo all'Arabia Saudita, i primi produttori di energia alternative nel mondo, cose stranissima per il primo produttore di greggio, e dall'altro però stanno investendo moltissimo su strutture, musei e ancora una volta teatri, sale. Quindi la cultura diventa anche l'occasione per ipotizzare nuovi luoghi che di per sé potrebbero essere dei non luoghi. Poi sull'aspetto della cultura e della struttura delle nostre città pluricentenarie io avrei parecchio da dire, ma questo vediamo
magari nel prossimo giro. Sì. Perché questo, il connubio cultura e città a Cagliari, chiederò sempre a Fabrizio Frongia, che opera localmente, come funziona qui, come potrà funzionare e come potrà funzionare meglio.
Beh, siamo in pieno, diciamo, cambio di passo, nel senso che attualmente siamo all'interno di un procedimento innovativo per l'Italia, di una progettazione di finanza di progetto applicata alla cultura, applicata ai centri del Comune di Cagliari. E l'auspicio è che tutto questo consenta di aggregare anche i soggetti che normalmente sono lontani dalla possibilità di gestire spazi come questi, attraverso il connubio di chi appunto ha l'esperienza di gestione e chi invece ha l'esperienza nella programmazione e proposta culturale. Questo tipo di mix è quello che costituirà un po' l'oggetto delle gare future.
Fabrizio, ti chiederei di dare un po' di background ai nostri ascoltatori, perché tu stai parlando del bando che ormai è un po' vecchiotto, che è stato poi aggiudicato però di recente, hanno messo un po' di tempo a giudicare, stai parlando proprio di questo?
Sì, in realtà i giornali hanno pubblicato una notizia un po' tendenziosa e sicuramente falsa in senso stretto. Quello che è successo è che chi si è candidato a proporre al comune un progetto di gestione è stato, diciamo così, gli è stato riconosciuto il fatto che il progetto di gestione fosse quello adatto a quello spazio. Da questo momento poi inizierà la vera e propria fase di gara, cioè quel progetto diventerà il bando e il capitolato tecnico per coloro che si candideranno a fare la gestione. Quindi siamo proprio agli albori del procedimento, anche se c'è stato, diciamo così, un lasso di tempo molto lungo per la gestazione di questa prima fase, però ripeto, è la prima volta in Italia che questo tipo di strumento viene utilizzato.
E di che spazi stiamo parlando?
Stiamo parlando dell'Exma, del ghetto di Villa Muscas, e basta, perché gli altri spazi non hanno avuto nessuna candidatura in termini progettuali e quindi il comune dovrà decidere esattamente come poi proseguire l'esperienza di gestione precedente.
Quali erano questi altri spazi? Penso al Lazzaretto, poi...
E il Castello di San Michele.
E quindi che idea avete? Voi avete un'idea perché siete coinvolti? Che idea potrete avere per questi spazi nel futuro? Che ruolo possono giocare nella città?
Beh, ci sono, in realtà idee ce ne sono più di una, in questo momento laboratoriale di incontri, proprio con l'occasione di Cagliari, capitale della cultura, stiamo provando a lanciare anche noi all'interno di quei momenti di dialogo, di discussione con l'amministratore, ma soprattutto con gli altri operatori culturali, dei germi che spero vengano frutti da qui al prossimo mese di aprile. Diciamo che non è per non voler anticipare, ma veramente ci sono più opzioni possibili, da centri di visione dell'intero Campidano Cagliaridano, visti dal Castello di San Michele, ha spazi dedicati ad altre cose come possono essere luoghi deputati proprio per l'apprendimento per i piccoli, per i più piccoli. Diciamo che le idee sono numerose. Il vero problema è legato a quello che fortunatamente il nuovo presidente in pectore Pigliaru ha dichiarato in maniera chiara voler fare nell'ambito culturale, cioè destinare una percentuale sicura e certa, e quindi non altalenante da un anno per l'altro, di un budget da assegnare alle operazioni culturali e ai progetti culturali. Questo darà stabilità al settore, stabilità agli occupati, stabilità e possibilità anche di investimento di terzi e dei privati, avendo una base sicura di esistenza, perché il problema qui è proprio di sopravvivenza, non tanto di progettazione culturale a lungo termine.
Ma di sopravvivenza, potrei aggiungere di sopravvivenza, di offerta di qualità. Allora come si può assicurare l'offerta di qualità nel campo culturale? E questo lo apro un po' a tutti, magari chiedo anche a Gianluca di dare
sì,
una,
il discorso
parere.
Sulla qualità, quando si parla di cultura, se si parla di qualità si entra in un campo dove ognuno insomma tira acqua al proprio mulino, alla propria arte anche, quindi io vorrei fare un discorso un po' globale. Sicuramente c'è bisogno di confronto. Allora, l'arte, io sono diventato un artista e sono cresciuto lavorando sul palcoscenico, perché se stai a casa a studiare nel caso dell'arte non funziona, devi metterti, e così è, cresce il pittore che dipinge, che espone, che si confronta. Quindi il confronto, dare occasione di confronto, secondo me è la cosa più importante, per cui se vogliamo far crescere la cultura sul nostro territorio, il confronto io lo ritengo indispensabile. Cioè non ritengo che si debba valorizzare un discorso così necessariamente l'artista sardo in quanto sardo, ma in quanto artista, dargli la possibilità di affacciarsi nel diciamo nel panorama internazionale, perché l'arte non ha delle barriere di per sé, o se ce le ha non è più arte. Io lavoro con colleghi di tutto il mondo e questo è importante, e tutti cresciamo e tutti portiamo nella nostra terra le esperienze del confronto. Ecco, questo è importante.
E questo confronto non trovate anche, Mauro, un po' introverso? Siamo isolati, soffriamo di questa cosa, un isolato poi poco popolato, e quindi questo confronto forse viene un po' meno.
Ma guarda, c'è un problema che era stato a suo tempo evidenziato, già ai tempi della programmazione. Programmazione, mi riferisco ai tempi di Soul, la gestione Soul, cioè invertire una tendenza che nel caso di Cagliari è paradossale e storica. Ossia una città rivierasca che volta le spalle al mare. Pensate al progetto Betile, alla localizzazione strategica sotto quel punto di vista. Pensate a un'idea di lungomare che esiste per chilometri e tradizionalmente non è stato sfruttato. Pensate alla riutilizzo, ma in un certo senso secondo un uso che è contrario all'uso storico, delle mura di Cagliari. Ricordo un progetto Città Murate, del quale Cagliari faceva parte, non so se abbia avuto un seguito. E in ogni caso stiamo parlando di una città che tradizionalmente, e lo dimostra la sua architettura, passiamo sotto praticamente passiamo per Via Roma e vediamo Via Roma in prospettiva. Via Roma praticamente è un portato coloniale. Questa non vuole essere una critica, è un dato di fatto. Ci spostiamo a Castello, abbiamo una stratificazione, una sedimentazione quasi geologica di architetture coloniali. Ecco, questo che ha rappresentato una chiusura, nel senso che il mare era una barriera, dovrebbe essere capovolto. Non è semplice, però in effetti questa è la sfida, ed è una sfida che interessa un territorio molto vasto con una densità relativamente bassa.
Io devo dire, poi prima della pausa musicale, che al tempo di Betile io avevo lanciato l'idea di prendere una nave e fare il concorso di architettura sulla nave, far sì che d'estate si attraccava in diversi porti della Sardegna e d'inverno la Sardegna poteva andare in giro per il mondo. Quindi questo poteva essere un modo di, diciamo, superare la barriera mare, portarci in giro piuttosto che far venire le persone qui. Adesso pausa musicale e torniamo.
Feel good all over. My love, when you
cultura, spazi della cultura, rapporto con la città e ruolo sociale della cultura in città. E, vorrei chiedere a Gianluca Floris di raccontare un po' il ruolo del teatro, che è un po' diverso rispetto a questi altri centri culturali di cui abbiamo parlato.
Sì, prima. Però poi ci facciamo un'analogia e torniamo alla città. Allora, il teatro d'opera classico all'italiana, quello con i palchi, quello con la forma a ferro di cavallo, non nasce per esigenze acustiche o per dare la migliore visione dello spettacolo. Lo spettacolo era una cosa marginale. In realtà i teatri servivano per scambiarsi opinioni, scambiarsi favori, per stringere accordi. Erano posti dove diciamo la comunità economicamente dominante del momento tesseva i propri rapporti. Anche il popolo aveva il suo loggione e il parterre, che all'epoca non era certo la cosa più ambita, come al contrario lo è oggi. Quindi era un sistema, il teatro all'italiana, replicato in tutto il mondo, serviva come centro focalizzante della vita dell'amministrazione della città e del territorio. Ecco, questo, gli spettacoli venivano visti con le luci accese. Se vedete la scena iniziale di Senso di Visconti è molto, molto ben ricostruito. Ecco, in questo senso noi dovremmo replicare paradossalmente, secondo me, ma io ho fatto l'artista d'opera tutta la vita, potremmo prendere questa analogia anche per la città, nel senso che comunque la struttura della città deve essere fatta in modo da agevolare gli scambi, da agevolare il dialogo fra le persone, e quindi intendere tutta la città come un teatro in questo senso. Cioè tutta la città dovrebbe essere, io nella mia città per esempio ho ritenuto atti, passatemi il termine, politicamente delinquenziali, quello di portare fuori dal centro cittadino i sistemi di distribuzione commerciale, quindi con i centri commerciali, e soprattutto quello di portare le scuole superiori fuori dal tessuto cittadino. Io questo lo ritengo un delitto che stiamo iniziando a pagare ora pesantemente con l'impoverimento del centro e di tutta la città, e soprattutto non stiamo ancora pensando alle volumetrie che rimangono non impiegate. Pensiamo tutti quanti, pensiamo all'ospedale civile, che cosa ne vogliamo fare? Parliamo del carcere di Buoncammino, che è un problema enorme, è una quantità di volumetria molto importante e delle architetture fatte in una maniera tale per cui dobbiamo proprio metterci il problema di come riutilizzare
la manifattura tabacchi.
La manifattura tabacchi, siamo già a un punto, e qui secondo me è una questione di volontà politica, però tutti questi altri punti che ho... Allora, un tempo l'ospedale civile era il centro della città ed era la giustificazione economica di tutto il quartiere che stava intorno, tutte le botteghe, i bar e le librerie che sono sorte, le cose. Adesso che cosa si fa
con quella struttura?
Quanto dovremmo aspettare prima di avere un'idea, un bando, un concorso di idee? Secondo me è urgente invadere questi spazi, lo dico così da artista sognatore.
Fabrizio, secondo te questi spazi di cui abbiamo parlato, di cui ha parlato Gianluca, la città li può assorbire? Cioè già non riesce ad assorbire in termini anche economici quelli che ci sono già, che sono sottoutilizzati? Non è questo un po' un paradosso?
Assolutamente sì. Io tornerei infatti al concetto che potrebbe diventare la chiave di volta e di soluzione di questo tipo di quesiti, che è quello del confronto professionale e manageriale. Cioè noi abbiamo la necessità assoluta non soltanto di ripensare gli spazi, io aggiungerei anche destinazioni vere per l'anfiteatro romano. Penserei a tutte le volumetrie che in città ci sono e che sono del demanio militare, dell'aeronautica, della marina. Penso a tutto il versante di Monte Urpino che dà verso il parco di Molentargius. Cioè c'è veramente tantissimo da pensare e ripensare, e non in termini di mattone o di metri quadri a uso abitativo. Il problema però è che tutto questo passa per una necessaria crescita professionale degli operatori culturali in primo luogo, e in generale della comunità cagliaritana allargata. perché senza questo salto di qualità, che non è soltanto di professione ma anche di mentalità, difficilmente troveremo spazi e destinazioni d'uso adatte e sostenibili nel tempo. Perché il problema di base è che se la comunità non si vuole far carico e non si fa carico delle opzioni culturali su questi luoghi, difficilmente poi ci sarà qualcuno che continuerà all'infinito a sostenerli e a pagarne il costo. Perché è un problema che deve passare per la coscienza civile di tutti, non di qualcuno. E in questo però ci sono sicuramente chiavi di lettura che passano per il binomio momento di crisi, momento di opportunità. Se penso a noi, nel nostro piccolissimo, nel momento in cui abbiamo visto in qualche misura messo in discussione il ruolo di operatori culturali in città, ci siamo inventati un progetto che si chiama Arcamu e che porta in giro per il mondo mostre e che ci consentono, dando uno sguardo veramente al pianeta e non più alla comunità ristretta cagliaritana, la possibilità economica di continuare a fare il nostro mestiere qui grazie a risorse che vengono da altrove, attraverso una esportazione di prodotti culturali assolutamente di tipo di grande qualità e di tipo professionale.
E come può crescere questo parterre manageriale? Come può crescere?
Io mi rallaccio a quello che è stato appena detto, cioè quello che ha detto Fabrizio sostanzialmente punta su un consenso che si tratta di creare, cioè il consenso è rispetto all'uso di spazi che fino a ieri erano spazi preclusi o spazi privati e che a questo punto vanno condivisi naturalmente anche a livello di costi. Ora, capire l'importanza di questi spazi è una costante dell'urbanistica contemporanea. Dico urbanistica perché mi riferisco a un tipo di urbanistica che si apre sugli studi culturali. Sto pensando a grossi nomi come Soggia, che è lo specialista praticamente della città diffusa. Insegna, opera e studia il fenomeno Los Angeles. Ora, naturalmente, fatte le debite proporzioni, qui abbiamo qualche cosa che ricorda in termini di spread, di diffusione Los Angeles, cioè con dei centri che effettivamente costituiscono l'area vasta di Cagliari, vari centri, varie municipalità che si raccordano attraverso spazi molto ampi. Vorrei citare il più ampio che forse è stato appena accennato, le saline. Le saline vanno viste non come uno spazio che divide, ma uno spazio di raccordo. Questa è un'operazione molto delicata e che richiede effettivamente una discussione allargata, cioè chi è disposto a pagare quel prezzo per poter usufruire di quello spazio, non dal punto di vista di chi abita a Quarto, di chi abita a Cagliari, di chi abita praticamente in un altro punto della conurbazione, ma tutta la conurbazione.
Vabbè, questo spazio è poi il baricentro della conurbazione di Cagliari, è proprio il centro, il cuore.
E qui ancora una volta si affaccia il ruolo della cultura. Stavamo osservando prima che la visibilità è strettamente legata oggi alla volontà di investire. Bene, la visibilità di Cagliari che noi diamo per acquisita è un fenomeno storicamente recente. Cagliari a livello letterario praticamente esordisce in tempi recentissimi con Sergio Azzeni. Fino al secondo passo e l'addio praticamente di Cagliari nella letteratura alta non c'è traccia. Prima, se si parla di Sardegna, nel mondo si parla sempre di una Sardegna concentrata, non voglio dire introversa, ma concentrata sull'interno, la Sardegna di Paese d'Ombre, la Sardegna anche se splendida di Satta, cioè del giorno del giudizio, una Sardegna che non ha nulla a che fare con Cagliari. Cagliari esordisce in letteratura, appare nella letteratura e nel cinema soltanto negli ultimi 20 anni.
E invece Cagliari, capitale della cultura, in tutta la narrativa parla della riscrittura della città. Invece ancora la città non è stata scritta. Come si può riscrivere Cagliari, Mauro?
Direi che qui c'è una scuola internazionale che è in piena esplosione. E mi sto riferendo a quella vastissima area indicata come letteratura postcoloniale. A livello di postcoloniale noi abbiamo avuto negli ultimi 20 anni, dico noi, ma mi riferisco all'Europa rispetto al resto del mondo, nuovi capolavori che vengono ad esempio dall'India. Pensate soltanto all'esplosione anche a livello visivo di Mumbai. Mumbai per noi era semplicemente un nome, Mumbai è diventato un chiaro riferimento per tutti a livello di cinema, non soltanto per Bollywood. Ma Mumbai praticamente ha una sua storia, che è una storia di meticciato, anche in quel caso di stratificazioni, di varie facce legate a momenti economici diversi, dominazioni diverse. Ora, ripeto, ancora una volta, fatte le debite proporzioni, questa è una prospettiva importante da applicare a Cagliari, cioè Cagliari nella sua ricchezza, cioè non Cagliari nella sua ipotetica purezza, che giustamente, come diceva Alzini, non è mai esistita, ma Cagliari proprio per questa sua capacità contaminatrice.
Strange things are happening on a Friday night. Girls meet boys and lots of hugging and kissing under the golden moon that shines a silver light. Ooh, I'd like to be one of them, but I'm like a wandering sheep, a wandering sheep on this island with no one to love me, with no one to kiss me. And that's why I say, someone please take my hand and let us go. I keep on thinking I wish it was me. On a Friday night, girls meet boys and lots of hugging and kissing under the golden moon that shines a silver light. Ooh, I'd like to be one of them, but I'm like a wandering sheep on this island with no one to love me, with no one to kiss me. And that's why I say,
parliamo di riscrivere la città con Mauro Pala, Gianluca Floris e con Fabrizio Frongia. E devo dire, volevo chiedere sia a Gianluca e a Fabrizio come loro vedono la riscrittura della città, e comunque pensando all'impresa importante che avviene ogni anno, a cui noi anticipiamo sempre un po' di tempo, che è i Monumenti Aperti, che ha contribuito già molto a riscrivere la città, a scoprire luoghi sconosciuti.
E questo prima di questa cosa che è la più importante, diciamo che è un esempio da che io ho l'età del giudizio, è l'esempio più importante di tentativo di riscrittura della città, ma ne facciamo parlare a chi la fa e l'ha fatta, Fabrizio. Però io volevo dire che a me un po' questa cosa di riscrivere la città un po' non mi piace.
Non lo dico io, lo dice
lo so bene, lo so bene. Però secondo me non può, la scrittura di una città non può avvenire dall'alto, specialmente oggi. Ritengo difficile poter fare, non siamo più in epoca della signoria per cui possiamo fare la città ideale, potremmo sbancare dei quartieri e decidere che lì l'asse di sviluppo è diverso. Secondo me più che riscrivere la città dobbiamo ancora descriverla molto più a tempo, ma questa è una mia opinione.
Descrivere, vivere.
Sì.
Però monumenti aperti.
Monumenti aperti è una esperienza ormai insomma non è più neanche cittadina, ma sicuramente più che di riscrittura, di racconto e di coscienza civica collettiva, di cittadinanza attiva della città. Ed è la città che parte dal basso, perché nell'osmosi tra il terzo settore, le scuole, tutti i livelli scolastici, veramente ormai abbiamo dall'università i ragazzini più piccoli che partecipano alla manifestazione, e questo è un momento veramente realmente straordinario di partecipazione al racconto collettivo. E il racconto collettivo, tra l'altro, vuol dire coscienza civica, come ho detto prima, ma vuol dire anche presa di contatto con luoghi che normalmente non vedi, sebbene ci passi a fianco ogni giorno. E nel riguardarli con l'occhio attento di chi appunto deve studiarne per un breve periodo la storia, la musica, l'architettura, i profumi, perché poi i luoghi contengono e diffondono tutto questo, attraverso gli occhi di chi per la prima volta li riscopre e poi li racconta ai propri parenti, ai cittadini, ai turisti che ormai popolano la città in quei due giorni e popolano tutte le città che aderiscono alla rete. Anche quest'anno abbiamo più di 40 comuni che aderiranno a monumenti aperti in quasi tutte le province sarde, da nord a sud, est e ovest, e quindi diciamo che anche questa esperienza, che è collettiva, fortunatamente sostenuta senza soluzioni di continuità, con alti e bassi, ma comunque sostenuta, ha fatto sì che negli anni siano veramente decine di migliaia le persone che hanno vissuto in prima persona, quindi non come visitatori, ma proprio come attori protagonisti, una esperienza così importante che spesso e volentieri noi vediamo crescere nel corso degli anni lo studente, dalle elementari alle medie, alle superiori, all'università, fino a ritrovarcelo volontario all'interno dei centri che gestiamo.
E forse questo è una definizione profonda della cultura in senso lato, e anche il modo di formare queste professionalità di cui tu poi parlavi prima e che auspicavi, no?
Assolutamente sì, li abbiamo visti crescere, molti di loro sono diventati nostri collaboratori, alcuni sono diventati professionisti che insieme a noi fanno esperienze simili ormai anche in altre città. Questo è il primo anno che Monumenti Aperti salta i confini dell'isola e a Santo Stefano Belbo, cioè la città di Cesare Pavese, per la prima volta celebreremo la manifestazione in una regione che non è la Sardegna ma il Piemonte.
Altre anticipazioni, qualche anteprima, qualche cosa che ci puoi rivelare in esclusiva qui su quest'anno?
Solo il tema, cioè non possiamo anticiparvi i luoghi, però il tema di quest'anno è il tema legato alla pietra, la città di pietra, quindi il calcare, quindi tutto ciò che in qualche misura dal mare e dall'entroterra caratterizza Cagliari.
E questo ci fa un po' sognare, vero Gianluca?
Sì, le città bianche, non so, Gerusalemme, Malta, insomma, c'è una cintura bianca di calcare nel Mediterraneo, potremmo ripartire senz'altro da lì. Mi piace questo tema.
E questa, la città di pietra, Mauro, nella letteratura cosa ti dice?
Ma direi che la città di pietra si può coniugare secondo aree culturali, perché l'idea di area culturale è stata rilanciata non soltanto in letteratura, ma anche in termini geopolitici. C'è stata una grossa discussione negli ultimi 20 anni, sto pensando naturalmente al pensiero meridiano di Cassano, ma non soltanto lui, se ne è occupato di recente anche Ian Chambers, le molte voci del Mediterraneo, cioè il Mediterraneo ripensato come area geopolitica con un forte sostrato culturale, cioè non semplicemente il mare che una volta praticamente segnava il limite dell'Europa occidentale rispetto all'Europa orientale, quanto piuttosto zone di contaminazione. Quando dico contaminazione, naturalmente sto utilizzando un'accezione molto positiva. Io sotto questo aspetto ho visitato Sarajevo 2 anni fa per il ventennale dell'assedio e c'erano una serie di mostre che si riferivano all'assedio, luoghi che però non venivano rievocati come un passato da da esecrare, quanto piuttosto una fase di passaggio e crescita. Anche Sarajevo assume sotto questo punto di vista una fortissima connotazione, cioè come città che ospita etnie diverse, nazionalità diverse, e lo fa all'interno di un sito che è un sito, fra l'altro, anche lì c'è un discorso geologico molto particolare. Idem dicasi per Malta. Mi è capitato di collaborare con Malta in questi anni. A Malta questo progetto è un progetto che è fortemente spinto attraverso l'università. L'università è un'università che ha un'altissima percentuale di studenti stranieri, di visiting professor, e tutti praticamente sono chiamati a rispondere di un'iniziativa alla quale io ad esempio ho preso parte, che è Writing the Mediterranean, cioè scrivere il Mediterraneo. Non scrivere un Mediterraneo da cartolina, ma piuttosto vedere come il Mediterraneo viene articolato attraverso una narrazione, dove narrazione significa naturalmente dare senso a un itinerario.
Cagliari nella musica, Gianluca.
Cagliari nella musica ha avuto una serie di, anche qui la caratteristica di Cagliari, che nella Sardegna si trova un po' come ospite, come strano ospite, ha avuto delle, e ha delle porte molto importanti. Pensiamo al lirico, pensiamo a altri esperimenti di musica più recente, musica contemporanea, di, insomma, pensiamo a Oppo e a tanti, insomma. Però queste grandi porte della musica a Cagliari hanno sempre trascurato un lavoro, perlomeno a livello nazionale, internazionale. Cagliari è conosciuta per le produzioni liriche, per Anna Tifu, la grande violinista, per Oppo, un importante compositore. Però Cagliari non è mai stata la spugna all'interno della quale assorbire la grande, per esempio, ricchezza della nostra strana musica tradizionale sarda, per esempio.
Che... E perché?
Ma forse, non lo so, perché bisognerebbe studiarlo, così a occhio direi che è figlio del fatto che culturalmente Cagliari, come diceva Mauro Pala prima, prima di esplodere con una sua identità, sono dovuti passare dei secoli, perché fino a quel momento Cagliari, anche teatro di un'architettura coloniale, e quindi era il posto del governo, era il posto del viceré, era il posto della stratificazione nobiliare di famiglie che governavano o comunque che stavano intorno al governo e che non avevano stretto contatto con quello che succedeva all'interno. La narrazione della Sardegna del giorno del giudizio, piuttosto che di Paese d'Ombre, testimonia il fatto che culturalmente la Sardegna, quindi la musica sarda tradizionale, stava in un luogo che non era Cagliari, e Cagliari non è mai riuscita a essere una vera porta di elaborazione. Certo, negli ultimi anni stanno succedendo fortunatamente delle cose molto diverse e molto più arricchenti, però è una cosa recente, quindi Cagliari dovrebbe pigiare un po' sull'acceleratore di questo tipo di confronto.
Facciamo l'ultima pausa musicale e poi la chiusura del programma.
You can't live with the world on your shoulders, your shoulders. Take my hand and you'll see love will find. We'll find out. You've been lost in a dark place a long time, a long time. Hold it.
Vorrei tornare forse alla prima domanda e chiedere che cosa auspicate per Cagliari nel 2019, che come deve essere Cagliari nel 2019. Gianluca.
Inizio io, deve essere un posto dove tutti gli artisti di tutto il mondo fanno a gara per venire e per confrontarsi, un posto aperto.
Mauro Pala, cosa deve essere, come deve essere Cagliari nel 2019?
Allora, a questo punto mi sostituisco al sindaco e gli detto l'agenda.
Bravo, bravo, facciamolo.
Allora, punti nevralgici, mobilità interna, luoghi che comunque rappresentano Cagliari nel mondo. Dirò una ovvietà, ovvietà legata al fatto che non sono un tifoso sfegatato, ma incontro Gigi Riva ogni mattina perché lo studio sotto casa mia. Lo stadio. Lo stadio, la identità sportiva anche, perché è importante da un punto di vista mediatico, non è semplicemente una scelta di partigianeria. Il teatro lirico, un rilancio del teatro lirico secondo quello che si diceva, cioè punto di incrocio di esperienze diverse, e naturalmente quello che si è già detto a proposito dell'anfiteatro. E poi veramente una apertura al mare che sia un'apertura ragionata, non semplicemente un progetto, ma una scelta sulla longue durée, cioè decidere di guardare il mare, visto che il mare è il nostro interfaccia.
Fabrizio Frongia.
Dunque, io vi inviterei a cercare su YouTube un video che sta andando abbastanza veloce in questi giorni, che è Happy from Cagliari. È un piccolo video fatto da tre ragazzi molto giovani che non fanno altro che ballare in tutti i luoghi simbolo della città su una musica molto nota, recente, ed è un vero e proprio inno alla vita. Secondo me quello che bisognerebbe riuscire a trasmettere da adesso al 2019 in tutto il pianeta, ma partendo dai limitrofi più prossimi, è esattamente questo: Cagliari come luogo da vivere, Cagliari come luogo in cui si vive bene già oggi, Cagliari dove bancari che aprono dei blog e trasmettono questo messaggio semplice: vivevo a Milano, avevo una bella professione, avevo una bella casa, un grande reddito, ma non riuscivo mai a vedere il sole. A Cagliari il sole c'è tutti i giorni. Quello che dobbiamo fare è riuscire a fare il connubio tra una ottima qualità di vita che già esiste con una possibilità economica di sostenersi all'interno di una comunità, diciamo così, di persone che sono sicuramente accoglienti, ma che ancora oggi soffrono appunto i limiti del necessario per sopravvivere. Questo è il vero passaggio, ma il messaggio di Happy from Cagliari è veramente straordinario.
Cagliari, città gioiosa, no? Io ringrazio Gianluca Floris, grazie Gianluca.
Grazie a voi.
Mauro Pala, grazie Mauro.
Grazie a voi.
Fabrizio Frongia.
Grazie a tutti.
E alla prossima.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.